eccola dietro di lei, la slide, sì, ok? Sì, sì. Forse quella è meglio. Perfetto.
Buonasera a tutti. Ok, penso ci siamo. Allora vado via veloce visto che il tempo è breve. Sì, io rappresento Huawei, Huawei Italia, come responsabile della pubblica amministrazione italiana. E brevemente due note su chi è Huawei Italia. Huawei è arrivata in Italia registrando il marchio nel 2004, 15 anni fa, ha iniziato il business nel 2006 con la prima gara ottica vinta con Telecom Italia e con la vendita delle prime USB data dongle, che immagino sia la parte consumer l'ambito in cui Huawei è più nota. E via via cresciuta, iniziando prima come suppliers e proposta poi negli anni dal 2013 al 2015 come partner strategico principalmente nel mondo appunto dei telco, dei principali carrier italiani, per poi approdare dal 2016 in avanti ad essere un partner per la business innovation, non solo in ambito carrier, quindi con innovation center aperti su tematiche di mobile, core network, transmission, ma anche con la pubblica amministrazione in particolare, e su questo c'è una sessione dedicata più avanti nel corso della giornata, con la regione Sardegna e il centro di ricerca CRS4 a Pula. È stato messo su un centro di R&D di Smart City che vede in Cagliari la prima città smart, un progetto che vuole poi estendersi all'intera regione Sardegna e diventare poi un modello da estendere a tutte quante le altre regioni italiane e perché no esportare anche all'estero. Inoltre Huawei ha firmato dei contratti di partnership di sviluppo di tecnologie con 13 tra le principali università italiane, non solo tecnologie già note quali l'RF, le telecomunicazioni, l'ottico, ma soprattutto automotive, cloud, big data, energy. Venendo al tema della giornata, ho riassunto in questa slide, scorrendo quello che è il documento proposto dall'AGID come piano triennale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, quelli che sono i key driver. In particolare sul lato a sinistra della slide ho riportato un'icona presa dal documento che mi è balzata subito all'occhio, l'impatto dei costi OPEX all'interno degli investimenti ICT a 360 gradi, quindi pubblica amministrazione centrale, locale e sanità. Investimenti che sono nell'ordine tra manutenzione dell'infrastruttura, licenze e altri servizi, coprendo anche la parte cloud, che si aggirano su un'entità per me veramente mostruosa dell'ordine del 70%, e penso che questo sia uno degli elementi chiave su cui bisogna agire. Sulla parte destra ho riportato sempre dallo stesso documento quello che è l'idea di strategia della trasformazione dei data center a livello implicativo e a livello di infrastrutture. E ok, è il percorso che sostanzialmente tutte le industrie stanno seguendo, partendo dagli OTT, che sono digitali per definizione, passando per il carrier, il mercato banking, retail e via discorrendo tutti quanti gli altri. E ovviamente, dato il diverso livello di maturità dei mercati, ciascuno di questi soggetti si trova in una fase diversa. Noi ne abbiamo seguiti diciamo parecchi e in questo momento vogliamo portare appunto il nostro contributo, qual è la nostra esperienza. Nell'ambito del piano AGID sono stati già selezionati e certificati i public cloud, i CSP, quindi in questo momento si parla di PSN, cioè quale architettura per i poli strategici nazionali. Quindi sulla slide successiva ho riassunto un po' quelli che sono i concetti chiave che rappresentano la strategia di Huawei. Che cosa Huawei suggerisce come architettura target per i poli strategici nazionali? Sostanzialmente quattro driver. Il primo è un'architettura software defined, cioè automatizzata realmente end-to-end dalla cloud management platform, passando per l'hypervisor, l'infrastruttura di data center, service storage e il networking, un reale end-to-end che oggi riteniamo essere l'unico disponibile sul mercato. Multicloud, un'unica piattaforma che vede tutti i data center come virtual data center, sia allo stesso livello gerarchico che poi calato all'interno della gerarchia da un livello nazionale, ministeriale, poi sul livello regionale, che vede tutte le risorse come un unico pool, questo permettendone l'utilizzo più efficiente possibile, perché le configurazioni vengono fatte su base scenario, a quel punto coinvolgendo tutte quante le risorse disponibili. Un'architettura che nasce già ibrida, esiste già, ovvero vede le virtual machine disponibili sul public cloud come ulteriori risorse dello stesso subset di virtual machine già disponibili on premises. Quindi la scelta che rimane poi alla pubblica amministrazione è sostanzialmente decidere come allocarli secondo i vari diversi criteri di scelta, quanto mantenere on premise, quanto mandare in cloud. Dalla nostra esperienza abbiamo visto che il rapporto 70-30 mediamente è quello che dà il break even poi sul TCO considerato nella sua totalità, quindi tenendo dentro anche costi di operation e manutenzione, il livello spinto di automazione che l'architettura ha. Non ultimo, ed è quello che consente all'architettura Huawei di essere software defined end to end anche a livello di networking, è il concetto di Unified Cloud Engine. Probabilmente la prima trasformazione da fare è quella sulla rete di trasmissione. Renderà cloud, fully automated e quindi poi trasformare data center e condividerli tutti quanti. In quest'ottica Huawei ha sviluppato questa piattaforma che si istanzia poi in ambito data center su appunto il DCN controller e poi in ambito di Reti One e anche di campus. Un'unica diciamo soluzione che è trasversale poi a queste realtà. È una realtà, questa architettura come dicevo esiste già, è già stata implementata in Italia e ha consentito grossi benefici all'operatore che ha scelto di andare in questa direzione. È passato da un'architettura SIS basata sul best of breed, che vedo molte volte essere la direzione che la pubblica amministrazione prende, facendo gare per layer, prendendo la migliore tecnologia, non pensando nella totalità dell'investimento end to end, qual è poi l'effort e il costo per integrare tutto, per mantenerlo. E probabilmente quel 70% di costi di OPEX in misura sono figli di questo tipo di scelte. Noi da quella realtà abbiamo portato ad una soluzione open integrata end to end. Ciò non vuol dire che ci siamo dimenticati della legacy, anzi l'abbiamo integrata, perché ovviamente la trasformazione non può avvenire dimenticando quello che c'è. Quindi nel progetto di trasformazione abbiamo integrato tutto quella che era necessaria, che in questa slide è rappresentata con remaining legacy, ove le applicazioni non erano in cloud, era necessario portarle così come erano e integrarle. La nostra soluzione prevede un modulo di bare metal che permette quindi di configurare in maniera centralizzata anche la legacy, e inoltre un effort importante che abbiamo fatto è stata l'integrazione degli altri hypervisor, tutto quello che viene based come la nostra soluzione basata su OpenStack è stata semplicemente integrata nel nostro prodotto. Invece il VMware, per esempio, che rappresenta ha una grossa incidenza sulla legacy delle infrastrutture del data center, è stata integrata all'interno della soluzione in maniera trasparente. I benefici sono riportati qui, non lo sto a rielencare nuovamente. Spendo solo una parola in più sul caso successivo, che rappresenta un caso di government in Cina, dove era forte il problema dei dati, quindi come convogliarli su un'unica piattaforma, analizzarli e soprattutto renderli fruibili, cioè come leggerli poi quei dati, e il tema della security, quindi come separare una internet zone dalla government zone, in maniera che ci sia sì lo scambio dei dati, ma che sia garantito l'isolamento. In questo caso, oltre... Prego.
Per aperto è meglio? No, bene. Devo interromperla perché dobbiamo passare al relatore successivo, però volevo proprio chiederle questo, a questo punto, ma l'ha già accennato, rispetto a questo modello architetturale di riferimento che è sicuramente allo stato dell'arte, quello che è, come dire, il piano su cui poggia una logica di security, perché sia all'interno delle pubbliche amministrazioni sia nelle imprese oggi il tema della sicurezza e la vulnerabilità degli ambienti è fortissimo, quindi se ha qualche informazione in più su questo non sarebbe male.
Sì, questo è un tema molto sensibile per Huawei, soprattutto di recente, su cui dedica la massima attenzione. Quello che posso condividere, e poi ovviamente può essere oggetto anche di sessioni dedicate, è che noi come principali supporta nello sviluppo dei vari standard, contribuiamo allo sviluppo delle specifiche per quanto riguarda la security in maniera particolare. Nella fattispecie, per quanto riguarda il cloud, siamo tra i 13 executive members del CSA, che è il Cloud Security Alliance, quindi ci vede coinvolti veramente direttamente in prima persona, in più per permettere ai nostri clienti, partner o insomma i vari governi di toccare con mano come ci muoviamo, cosa mettiamo a disposizione. In marzo è stato inaugurato a Bruxelles proprio un centro di cyber security dove ci sono tutti i nostri prodotti e chiunque può venire lì, toccarli con mano, fare dei test e verificare. Oggi onestamente non c'è nessun caso in cui si sia registrato un problema di cyber security con la tecnologia Huawei, quindi quello che noi possiamo fare è continuare a lavorare perché gli standard siano più chiari e più sicuri possibile e mettere a disposizione dei nostri partner e clienti tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione appunto per fugare qualsiasi dubbio qualora ce ne fossero.
Perfetto, grazie mille.
Passo alle conclusioni, se mi dà un ultimo minuto.
Sì, un po' di meno, prego.
Grazie. Ho raccolto un po' di suggerimenti, diciamo, di buon senso in questa pagina. Quale potrebbe essere un approccio a fasi della trasformazione dei data center? Quindi in prima battuta trasformare la rete di trasmissione, che è il prerequisito, installare una piattaforma di public cloud, migrare le prime applicazioni, ma per creare quelle che sono chiamate le golden rules e un processo di riferimento che poi una volta verificato funzionante viene ripetuto in maniera automatica per permettere tutta la migrazione delle applicazioni in fase 2. E l'ultimo step, costruzione di database e implementazione della piattaforma di big data appunto per il tema di fruizione e condivisione dei dati. Due ultimissimi punti che si muovono in parallelo con queste fasi: la trasformazione dell'organizzazione nell'ottica di un insourcing delle competenze della pubblica amministrazione, perché l'1,6% di competenze ECT nella pubblica amministrazione secondo me è un numero bassissimo, quindi aiutare le competenze a trasformarsi dall'ISIS al to be digital. E poi l'ultimo punto che vivo come cittadino, non solo come rappresentante di Huawei: non trasferire nel mondo digitale la complessità delle nostre normative.
Perfetto, grazie. Dottor Viganò, il suo punto di vista evidentemente, io so che tra le cose che lei ha sotto controllo all'interno della vostra, come dire, proposta e posizionamento, c'è un tema che penso sia importantissimo oggi, cioè quello di evitare il lock-in e la generazione di silos cloud, che è già un problema nelle aziende, immagino che lo sia ancora di più nelle pubbliche amministrazioni. E quindi lascio a lei l'analisi.
Grazie.